Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Israele dice di aver ucciso Ali Larijani, figura chiave della politica iraniana e considerato l'unica persona all'interno del regime che avrebbe potuto negoziare un cessate il fuoco. Stati Uniti, si dimette il capo del Centro per l'antiterrorismo americano. Non posso appoggiare una guerra iniziata per pressione di Israele, scrive in una lettera a Trump. Afghanistan, a Kabul, centinaia di morti per un bombardamento su un ospedale per tossicodipendenti. In esteri, la testimonianza dalla capitale. Cuba al buio, un blackout totale colpisce l'isola caraibica, mentre Trump dice di poter fare quello che vuole con il paese strozzato dall'embargo. Marsiglia, laboratorio antifascista. In vista del secondo turno delle municipali, di fronte al rifiuto della sinistra di allearsi con Mélenchon, il candidato di LFI si ritira per fermare l'estrema destra. Spagna. Dopo oltre 500 anni, il re Felipe VI rompe il silenzio sul ruolo della monarchia spagnola nella sottomissione dei popoli indigeni messicani. Rubrica sportiva. David Chavez e Jonathan Arias, entrambi vittime della violenza delle gang, sono i primi atleti di El Salvador a partecipare alle Paralimpiadi invernali. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Oggi è il 18° giorno di guerra in Iran, continuano i bombardamenti su più fronti, Israele ha avviato un'operazione via terra in Libano, per ora limitata. Secondo il Ministero della Salute libanese, gli attacchi israeliani hanno ucciso 912 persone nel paese dal 2 marzo, tra le vittime figurano 67 donne, 111 bambini e 38 operatori sanitari, mentre 2221 persone sono rimaste ferite. La notizia di oggi per quanto riguarda l'Iran riguarda Ali Larijani, il potente segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano, considerato l'uomo più influente del regime, nonché il leader de facto della Repubblica Islamica. Israele ha detto di averlo ucciso con un bombardamento questa notte. La notizia è stata confermata da Netanyahu e da Trump, anche se non lo ha nominato esplicitamente, nessuna conferma però per il momento da Teheran. Sentiamo il servizio di Farian Sabai.
La morte di Ali Larijani è importante dal punto di vista politico perché di fatto faceva le funzioni del leader supremo dopo la morte di Ali Khamenei nel primo bombardamento del 28 febbraio, tenuto conto che il nuovo leader supremo Mojtaba non si è mai mostrato in pubblico, forse perché è morto, forse perché è ferito gravemente. La morte di Ali Larijani dimostra che gli obiettivi del presidente americano Trump sono ben diversi da quelli del premier israeliano Netanyahu. Netanyahu vuole il collasso dell'Iran in modo tale che ci vogliano anni per prima di rialzare la testa e minacciare Israele. Trump invece vorrebbe finire la guerra rapidamente, infatti ha chiesto pure alla Cina di dargli una mano. Dando ordine di uccidere Ali Larijani, Netanyahu ha di fatto eliminato l'uomo, il politico iraniano, che avrebbe potuto negoziare il cessate il fuoco. Ali Larijani aveva 67 anni, era nato a Najaf, in Iraq, in una famiglia importante, erano soprannominati da Times Magazine i Kennedy iraniani. Lui, Ali Larijani, aveva dapprima preso una laurea in matematica e poi aveva conseguito il dottorato in filosofia occidentale. Aveva scritto libri sul filosofo tedesco Immanuel Kant. Ali Larijani era un uomo colto, un conservatore moderato, molto vicino al leader supremo Ali Khamenei, che poche settimane prima dell'inizio di questa guerra lo aveva incaricato della sopravvivenza della Repubblica Islamica. Ma il primo marzo, dopo la decapitazione dei vertici di Teheran, Ali Larijani aveva cambiato i toni, diventando agguerrito a parole contro Israele e contro gli Stati Uniti. Aveva detto che Trump era finito nella trappola di Netanyahu. Ali Larijani era un politico di lungo corso, era stato il negoziatore sul nucleare dal 2005 al 2007, poi portavoce del Parlamento iraniano per 12 anni, dal 2008 al 2020. Ad agosto scorso il presidente Massoud Pezeshkian lo aveva nominato a capo del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale. Il fratello di Ali Larijani, Sadek, presiede l'Assemblea degli Esperti, l'organo incaricato di eleggere il leader supremo e di dirimere le controversie tra Parlamento e Consiglio dei Guardiani. La morte di Ali Larijani dimostra il livello altissimo di penetrazione dell'intelligence israeliana in Iran. La prova di questa penetrazione è già stata ovvia per almeno due motivi. Il primo, la leadership israeliana aveva reso noto di avere le immagini del cadavere di Khamenei poco dopo la sua morte. Il secondo motivo, i droni hanno continuato a colpire in Iran anche i checkpoint dei miliziani Basij. Evidentemente non sono partiti da Israele, ma da dentro i confini dell'Iran.
Intanto negli Stati Uniti cresce il malcontento per la guerra americana in Medio Oriente, anche all'interno della cerchia di Trump. Oggi Joe Kent, il capo del Centro per l'antiterrorismo americano, ha annunciato le sue dimissioni. Non posso in buona coscienza sostenere la guerra in Iran, ha scritto in una nota pubblicata sul suo account su X. In diretta Roberto Festa, buonasera Roberto.
Buonasera Martina e buonasera agli ascoltatori. Sì, Joe Kent era, diciamo, uno dei massimi funzionari antiterrorismo degli Stati Uniti, di nomina politica. Si è dimesso oggi, citando appunto la sua opposizione alla guerra in Iran e ciò che ha detto essere, soprattutto la cosa importante, ecco, l'influenza di Israele sulle politiche dell'amministrazione Trump. Non posso in buona coscienza sostenere la guerra in corso in Iran, ha scritto Kent, direttore del National Counterterrorism Center. Lo ha detto, appunto, lo ha scritto in una lettera a Donald Trump. L'Iran non ha rappresentato una minaccia imminente per la nostra nazione ed è chiaro che abbiamo iniziato questa guerra a causa delle pressioni di Israele e della sua potente lobby americana. Si tratta evidentemente di un segno di divisioni emergenti nella coalizione repubblicana. L'ala anti-interventista del governo, dell'amministrazione, comprende il vicepresidente J.D. Vance, comprende anche la capa dell'intelligence nazionale, Tulsi Gabbard. Ecco, questa parte che ha sostenuto Trump per la sua opposizione ai conflitti all'estero è sempre più a disagio per la guerra che è entrata appunto nel 18° giorno senza alcun segno immediato di fine. Donald Trump ha criticato la decisione. Ho sempre pensato che fosse un bravo ragazzo, Kent, ma ho sempre pensato che fosse debole sulla sicurezza, ha detto Trump, che ha aggiunto è una buona cosa che sia fuori, perché ha detto che l'Iran non è una minaccia. Veterano della guerra in Iraq, Kent, nella lettera d'addio dice che gli argomenti a sostegno dell'attacco all'Iran e le promesse di una rapida vittoria gli fanno appunto ricordare il dibattito sull'andare o meno in guerra contro l'Iraq nel 2003. Appartiene, Kent, a un mondo repubblicano che ha avuto un debole per le teorie del complotto, per esempio ha sostenuto senza prove che i funzionari dell'intelligence americana hanno avuto un ruolo nel provocare le violenze del 6 gennaio 2021 al Congresso. Difficile che la sua presa di posizione porti ad altre dimissioni, è comunque un segnale montante, diciamo, del disagio all'interno di settori importanti della coalizione repubblicana. Martina.
Grazie Roberto, buon lavoro.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
E nella regione, più o meno dallo stesso tempo della guerra in Iran, è esploso anche un altro conflitto, quello tra Afghanistan e Pakistan. Nella notte un bombardamento ha colpito un ospedale per la riabilitazione di tossicodipendenti a Kabul. Il governo afghano ha accusato il Pakistan, che però ha negato. Il bombardamento però c'è stato e secondo le stime del governo talebano ci sarebbero almeno 400 morti. Noi a Kabul abbiamo raggiunto Eleonora Colpo, infermiera e coordinatrice delle attività di emergency su il campo in Afghanistan.
Ci sono stati dei bombardamenti, degli attacchi aerei abbastanza intensi. Noi da dove ci trovavamo abbiamo sentito una serie di esplosioni e dopo abbiamo iniziato a ricevere i primi pazienti e abbiamo saputo anche noi che si trattava, che insomma è stato bombardato anche un ospedale che si occupa del trattamento di tossicodipendenze. Questi attacchi hanno comunque avuto diversi target, non solo questo ospedale. Comunque noi nel corso della serata abbiamo ricevuto un totale di 27 pazienti nel corso di poche ore.
Che è un numero elevato, insomma, rispetto alla media solita.
Assolutamente sì. Di solito quando si riceve un numero così elevato di pazienti in un lasso temporale così breve si attiva il cosiddetto protocollo della mass casualty. La mass casualty è quando appunto si prevede che arriveranno molti pazienti in poco tempo e quindi questo deve un attimo va a riorganizzare tutta l'attività dell'ospedale.
Ma adesso, oggi, la situazione com'è?
Al momento la situazione sembra più tranquilla, non si sentono rumori di esplosioni, la vita per strada sembra normale, le persone si comportano in maniera normale, abbiamo visto molte persone per strada andare al lavoro, insomma portare avanti l'attività di tutti i giorni. C'è da dire che purtroppo l'Afghanistan è un paese che ha vissuto 40 anni di guerra, quindi appunto è abituato a questo genere di avvenimenti, per quanto sia difficile sempre abituarsi a queste cose, però appunto gli afghani nel corso degli anni hanno visto questi eventi ripetersi più e più volte e quindi è comunque necessario per loro e per tutti tornare un po' alla normalità anche dopo eventi del genere.
In generale, da quando questo conflitto col Pakistan è riesploso un paio di settimane fa, poi tra l'altro il giorno dopo è scoppiata anche la guerra con l'Iran, quindi evidentemente poi l'attenzione globale è un po' calata sull'Afghanistan, però sono state 2 settimane comunque in cui appunto il conflitto è proseguito, che giorni sono?
È vero, nelle ultime 2 settimane appunto c'è stata un'escalation. Noi abbiamo 3 ospedali situati in zone diverse del paese e abbiamo una trentina di cliniche in diverse province dell'Afghanistan. Quello che facciamo al momento è cercare comunque di stare attenti e stare preparati e siamo pronti comunque potenzialmente a ricevere sempre pazienti, anche perché alcune cliniche si trovano più vicine al confine appunto con il Pakistan, che è dove potrebbero esserci anche più incidenti. Ovviamente la situazione è escalata, ci sono stati questi attacchi nel corso delle ultime settimane, c'è un altissimo livello di attenzione, e però appunto purtroppo le persone sono costrette a portare avanti la vita di tutti i giorni. Rimane comunque un paese in uno stato di povertà molto alto.
Tu, anche con le persone con cui parli o collego, insomma, le persone locali con cui ti interfacci, che sensazioni hai su come vivono la continua instabilità?
Gran parte della popolazione è stata abituata fin da bambina a vivere in un contesto di conflitto, quindi sicuramente in un contesto estremamente difficile, estremamente povero. Negli ultimi anni ovviamente la situazione è cambiata, è cambiato il contesto, però purtroppo le difficoltà rimangono. I miei colleghi, le persone che conosco, comunque con cui interagisco di più, sono persone tutte molto resistenti, se mi si può passare il termine. Però, nonostante questo, dopo appunto questa escalation del conflitto che c'è stata non solo nelle ultime settimane, ma anche negli scorsi mesi, è stato comunque un momento difficile, insomma, vedere che si stava tornando a quello che era successo in passato, soprattutto con la guerra.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Cuba è un paese indebolito, penso di poter fare quello che voglio, prenderlo sotto qualche forma o liberarlo. Lo ha detto Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti, poco dopo che sull'isola era calato un blackout generale, l'ennesimo blackout causato dal blocco petrolifero imposto dagli Stati Uniti per fare pressione sul governo dell'isola. Sentiamo Andrea Cegna.
Giorno dopo giorno la situazione a Cuba si fa più tesa e complessa, i blackout si fanno più lunghi, il trasporto pubblico sempre più rarefatto, tanto che anche le scuole non possono più garantire il pasto di mezzogiorno a studenti e studentesse, perché manca la benzina per il trasporto dei pasti. Dalla provincia di Santiago ci parla Osvaldo.
Bueno, ieri
nel pomeriggio, intorno alle 15, è stato segnalato un nuovo collasso del sistema elettrico nazionale di Cuba. Si tratta purtroppo di qualcosa che negli ultimi tempi è accaduto molte volte ed è una situazione che aggrava in modo considerevole la precarietà della vita nel paese, già segnata da 20 o più ore di blackout al giorno per mesi. È una condizione estremamente pesante per le famiglie. In questo contesto, quando il sistema collassa e restano appena poche ore di servizio elettrico, la situazione peggiora ulteriormente. Il paese rimane completamente al buio, senza elettricità, e spesso il ripristino, anche delle linee, richiede tanto tempo. Le autorità competenti hanno riferito che nella notte sono riuscite a ristabilire la connessione tra alcune unità della rete, anche se gran parte del paese è ancora senza elettricità. E lo ribadisco, è difficile comprendere come, a questo livello di sviluppo della civiltà, possa esistere un paese che resta senza elettricità per la maggior parte delle ore della giornata, a prescindere da questi collassi e rotture.
Al dia, indipendentemente detto collapsus.
In questo complesso scenario, l'establishment cubano pare pronto a dare segnali di cambiamento. Il presidente in carica, Díaz-Canel, potrebbe avere le ore contate. Il malcontento della popolazione, sempre più presente, è rivolto sempre più verso di lui, per due ragioni. La prima è che a lui vengono attribuite le amnesie amministrative degli ultimi anni e l'inazione del governo. La seconda è che dopo aver negato per mesi il dialogo con Trump, l'ammissione della scorsa settimana dell'esistenza di un confronto con Washington non ha migliorato la sua posizione. Insomma, Cuba si vive nella precarietà e nella paura che il destino dell'isola sia deciso da due estremi che non godono della fiducia di nessuno.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network. Couldn't sleep, so I went walking, thinking about you and hearing us talking, and all the things I should have said echo now inside.
Adesso andiamo in Francia. È scaduto alle 18 di oggi il termine per depositare le liste in vista del secondo turno delle municipali francesi di domenica questa. Una delle tematiche principali in queste ore è arrivata dalla sinistra, e cioè l'alleanza o meno tra la coalizione della sinistra, diciamo, moderata e la France Insoumise di Mélenchon. Sentiamo Francesco Giorgini.
Vittoria elettorale per la France Insoumise, la sinistra radicale di Jean-Luc Mélenchon, in tante grandi e medie città, spesso, ma non solo, già governate dalla gauche. Ma poi, e forse soprattutto, vittoria politica, perché in tutte o quasi le città in questione la France Insoumise ha concluso un accordo di unione con il resto della sinistra per i ballottaggi di domenica prossima. Il segretario nazionale del Partito Socialista, Olivier Faure, aveva dichiarato: non ci sarà un accordo nazionale con il partito di Mélenchon per il secondo turno delle comunali. Ma concretamente, da Brest a Strasburgo, da Tolosa a Lione, da Nantes ad Avignone, in tutto il paese, sono liste unitarie della gauche, frutto di un accordo con la France Insoumise, che saranno presenti ai ballottaggi per poter sperare nella vittoria. Detta altrimenti, il partito di Mélenchon, prima presentandosi da solo, ha fatto prova della propria forza elettorale, da cui poi, concludendo un gran numero di accordi unitari per tutta la sinistra per il secondo turno, ha fatto prova della propria capacità e peso politici indispensabili per la gauche. Sinistra radicale dunque, ma pragmatica, lungimirante e anche responsabile, come a Marsiglia, uno dei rari casi in cui il sindaco uscente, il socialista Benoît Payan, ha rifiutato l'accordo con la France Insoumise. Il candidato melanchonista, pur qualificato per il secondo turno, di fronte alla minaccia dell'estrema destra ad oltre il 30%, ha preferito ritirarsi per non dividere i voti della gauche. Ha un nome da caramella e un fisico da giocatore di rugby, Sébastien Delogu, un marsigliese doc, come può esserlo un figlio del porto più antico e meticcio di Francia. Madre sindacalista comunista di origine algerina e spagnola, padre tassista dipendente di origine armena e italiana. Entrato in politica dal basso, Sébastien Delogu, si potrebbe dire dall'asfalto, difendendo la lotta degli impiegati delle società di taxi marsigliesi contro il precariato imposto dall'uberizzazione del mestiere suo e di suo padre. Per finire, a proposito della vittoria in buona parte in attesa del partito di Mélenchon alle comunali, un'immagine, quella dei simpatizzanti ed elettori della France Insoumise al comune di Saint-Denis, clamorosamente conquistato al primo turno contro il sindaco socialista uscente, e che per festeggiare scandiscono in coro "On est tous des enfants de Gaza", siamo tutti dei figli di Gaza. Una battaglia, quella a difesa del popolo palestinese, portata a sinistra in Francia dal partito di Mélenchon senza se e senza ma, una sorta di effetto Gaza che ha verosimilmente contato nel successo elettorale della France Insoumise.
E ora andiamo in Spagna, dove dopo oltre 500 anni il re Felipe VI ha chiesto scusa per il ruolo della monarchia spagnola nella sottomissione dei popoli indigeni messicani. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
Un gesto di grande valore simbolico, parole che dopo oltre 500 anni riconoscono il debito che i paesi europei hanno verso l'America Latina.
Con questi valori?
Sì, no.
Pues ovviamente no, non possono hacernos sentirnos orgogliosos.
Ci sono stati molti abusi durante la conquista dell'America, controversie morali ed etiche con cui si è amministrato il potere sui popoli sottomessi. Con queste parole il re spagnolo Felipe VI ha rotto il silenzio sul ruolo della monarchia spagnola nella sottomissione dei popoli indigeni e nella sottrazione delle ricchezze locali a favore della Corte di Madrid. Un gesto di scusa, quello di Felipe VI, che è avvenuto durante la visita a una mostra sul Messico indigeno a Madrid, in presenza dell'ambasciatore messicano. Felipe VI ha riconosciuto che ci furono molti abusi e controversie etiche durante la colonizzazione e ha ammesso che, osservando il passato con i valori attuali, non c'è nulla di cui essere orgogliosi di molti episodi della storia della colonizzazione dell'America. Dichiarazioni che segnano una svolta nel linguaggio della Spagna verso il suo passato coloniale. Parole che arrivano dopo anni di gelo diplomatico tra la Spagna e il Messico, che da anni sostiene che Madrid deve riconoscere le atrocità commesse dai conquistadores contro i popoli dell'America Latina. Una crisi iniziata nel 2019, quando l'allora presidente López Obrador chiese formalmente alla Spagna di scusarsi per i torti della conquista. Il silenzio iniziale di Felipe VI era stato interpretato come un affronto, portando al limite la relazione tra i due paesi, una tensione cresciuta fino all'insediamento della nuova presidente Claudia Sheinbaum, che non aveva invitato Felipe VI alla cerimonia di inaugurazione del suo mandato. Felipe VI ha ricordato che fin dall'inizio ci furono sforzi per proteggere i popoli indigeni, anche se poi la realtà portò a gravi ingiustizie. Le parole di Felipe VI hanno comunque provocato molte polemiche anche in Spagna, tra chi applaude il gesto di scusa e chi invece rivendica il ruolo civilizzatore dell'impero spagnolo. Da Città del Messico intanto è arrivata la risposta della presidente Sheinbaum: ammettere gli abusi della conquista è un segno di avvicinamento tra Madrid e la principale economia dell'America Latina.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
E chiudiamo con la nostra rubrica sportiva del martedì. Oggi Luca Parena ci porta una storia dalle Paralimpiadi che si sono da poco concluse, le Paralimpiadi di Milano Cortina. Prima però di sentire Luca Parena, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Sulla spiaggia di Concialio gli sci scorrono a fatica. Usare gli attrezzi di uno degli sport invernali per eccellenza sulla costa dell'Oceano Pacifico può sembrare assurdo, ma per David Chavez e Jonathan Arias è diventato un gesto quotidiano. A Milano Cortina sono diventati i primi atleti nella storia dei giochi paralimpici invernali a partecipare per El Salvador. Entrambi hanno gareggiato a Tesero, in Val di Fiemme, nello sci di fondo categoria sitting. Chavez, 27 anni, è arrivato 27esimo nella gara sui 10 km, 29esimo nella 20 km. Arias, 28enne, ha recuperato da un infortunio poche settimane prima delle Paralimpiadi e aveva dichiarato che i suoi obiettivi erano godersi fino in fondo questa esperienza e non cadere. Nella 10 km di sci di fondo sitting ci è riuscito, arrivando al 30esimo posto. Più dei piazzamenti al traguardo, però, il messaggio forte lo ha mandato proprio la loro presenza ai giochi invernali. Una partecipazione che dimostra come lo sport sia capace di offrire percorsi sorprendenti anche nei contesti più sfavorevoli e anche laddove gli sci scorrono con più difficoltà.
Realmente El Salvador non sapeva che avevano due atleti che stavano facendo cross country. La gente del Salvador creia che era una tremenda locura.
In questa intervista al canale YouTube dei Giochi Paralimpici, David Chavez ha raccontato che a El Salvador nessuno sapeva che ci sarebbero stati due atleti di sci di fondo a Milano Cortina. Chi poi ne è venuto a conoscenza ha spiegato o era molto meravigliato o ha pensato che fosse una completa follia. Chavez e Jonathan Arias si sono conosciuti anni fa. Entrambi sono vittime della violenza dei gruppi criminali, uno dei problemi più drammatici e profondi a El Salvador. Chavez è stato colpito alla spina dorsale da un proiettile sparato durante un tentativo di rapina quando aveva 16 anni. Arias è rimasto paralizzato dalla vita in giù, anche lui colpito in uno scontro a fuoco tra gruppi rivali. Lo sport li ha avvicinati quando giocavano a basket in carrozzina. L'incontro che ha cambiato le loro vite è stato però quello con lo statunitense Rob Powers, fondatore dell'organizzazione non governativa One Team, che dal 2010 promuove lo sport paralimpico a El Salvador. Jonathan Arias ha incontrato Rob Powers nel 2021, quando vendeva granite sulla spiaggia nel chiosco di sua madre. Sia Arias sia Chavez si sono inizialmente dedicati al surf, sport decisamente più comune sulle coste di El Salvador. Ma poi, grazie a One Team e alla collaborazione con lo sciatore di fondo statunitense Daniel Knossen, 7 volte medagliato alle Paralimpiadi, il loro percorso sportivo ha preso una traiettoria più unica che rara.
Cammino largo, difficile, duro. Entrenamos, bueno, de hecho nosotros entrenamos de lunes a sábado, en la mañana y en la tarde. El entrenamiento en la arena lo hacemos en la tarde, cuando hay marea baja.
È stato un percorso lungo, difficile, impegnativo, ma siamo orgogliosi di essere qui a Milano Cortina, ha detto pochi giorni fa Jonathan Arias a un programma radiofonico salvadoregno. Ora che i giochi si sono conclusi, per entrambi le montagne e la neve torneranno a essere un panorama lontano. Per David Chavez e Jonathan Arias sono però anche la dimostrazione del fatto che due storie di coraggio, in fondo, possono arrivare ovunque. Possono tagliare un traguardo sulle montagne, anche partendo da una spiaggia sull'oceano.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.